La vita è corta? È un detto che sentiamo spesso, perché la vita è corta. Dobbiamo cogliere il potenziale di ogni momento. Dall'altra parte, una verità che non sentiamo spesso è la vita è lunga. Anche questo è vero. È lunghissima. È più simile a una maratona che a una gara di 100 metri. Sono due verità che dobbiamo tenere presenti simultaneamente. Chi si dimentica che la vita è corta, spreca tempo e perde l'intensità della vita. Chi si dimentica che la vita è lunga, non si prepara per il futuro, vive di improvvisazioni e non arriva da nessuna parte. La vita è corta, la vita è lunga. Oggi continuiamo il percorso a mare e arriviamo al sesto incontro di amare. Abbiamo visto che noi esistiamo per amare, perché siamo stati creati da un Dio di amore. Poi abbiamo parlato del nostro progetto di vita e di diventare padri e madri spirituali. Abbiamo parlato anche di vivere in comunità che adorano Dio e vivono la comunione fraterna, la crescita spirituale, il servizio reciproco e la missione nel mondo. Poi abbiamo parlato di trasmettere la speranza di Gesù alle persone intorno a noi, il nostro oikos, la nostra rete di relazioni. Nell'incontro precedente abbiamo parlato di essere una minoranza costruttiva che crea cultura e si adopera per il benessere di tutti. Oggi iniziamo a parlare del mondo del lavoro. Come vivere tutto questo? Nel prossimo incontro parleremo della vita lavorativa quotidiana. Oggi invece vorrei parlare del tema vocazione in quattro parti. Definire il termine vocazione, discernere qual è la tua vocazione, radicare la tua vocazione e rinnovare la tua vocazione. Ok? Quindi definire, discernere, radicare e rinnovare la nostra vocazione. Quindi prima alcuni commenti per definire cosa intendiamo dire con il termine vocazione. Ecco cinque commenti che si trovano nella guida di discussione che abbiamo ricevuto e che si può essere scaricata su opera.tv. Qui, ecco i punti. Il primo è, con vocazione mi riferisco al lavoro remunerato e al lavoro non remunerato, all'interno e al di fuori di istituzioni. Ciò che fai in ufficio, ma poi ciò che fai anche a casa, per essere un'associazione, servire in chiesa, eccetera. Sono pochissime le persone la cui vocazione è espressa al 100% in un lavoro remunerato dalle 9 alle 5. Forse i tuoi più grandi contributi saranno in verità non remunerati. Crescere i figli, il volontariato, servire in chiesa, la tua arte, tante altre cose. Oppure fai più di un'attività, come l'Apostolo Paolo che fabbricava tende e fondava chiese. O Gesù che ha fatto il falegname e poi il predicatore. Secondo commento. La vocazione è sempre presente. Vivere è lavorare. Forse in questo momento stai crescendo i figli, o sei in pensione, o sei alla ricerca di un contratto di lavoro. Non c'è nessuno che ti dice ora fai questo, ma servi altre persone comunque. Ti rendi utile in vari modi, anche se non hai ora un contratto. Terzo commento. La nostra vocazione è qualcosa di ricco e variegato. Non è timbrare il cartellino e basta. Un cuore pronto a servire sarà sollecito in mille modi. Diventiamo specialisti in alcune cose, ma poi un cuore ben disposto vuole a servire le persone nei vari ambienti in cui si trova. Quarto commento. La nostra vocazione non è qualcosa di statico. Può prendere forme diverse, in fasi diverse della vita. Diventa più chiara e matura. Non è qualcosa che decidi quando inizi l'università e rimani a fare sempre quello. Anzi, è un segnale di maturità vocazionale che ti stai sempre domandando come posso fare questo meglio. E potrei fare altro in una prossima fase della mia vita? O come volontario, in qualche modo? Quinto commento di questa parte. Non esiste lavoro perfetto, purtroppo. Dopo il peccato mangiamo il pane con sudore. Ci sono i momenti di creatività e le riunioni noiose. Lavorare in sintonia con alcuni colleghi e non con altri. È la vita. Anche per un calciatore che è pagato per giocare a pallone, sembra puro divertimento, ma poi ci sono anche gli allenamenti, gli infortuni, alle critiche, la panchina, inventarsi una nuova carriera dopo il calcio. No? Ogni lavoro include delle soddisfazioni e dei sacrifici. Quindi, alla nostra vocazione include il lavoro remunerato e non remunerato, all'interno e al di fuori di istituzioni. È sollecita e variegata, si evolve e matura con il tempo e include le varie difficoltà della vita. Quindi, parliamo allora di come discernere la nostra vocazione. Qui voglio leggere a 1 Corinzi capitolo 10. Ecco. Tutto è lecito, dicevano i Corinzi, ma non tutto è utile, risponde l'Apostolo Paolo. Tutto è lecito, ma non tutto edifica. Nessuno cerchi l'utile proprio, ma quello altrui. Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Non date motivo di scandalo né ai giudei, né ai greci, né alla Chiesa di Dio, così come anch'io compiaccio a tutti in ogni cosa, cercando non l'utile mio, ma quello dei morti, perché siano salvati. Paolo cita uno slogan a Corinto, tutto è lecito, ma dice, non tutto edifica, non tutto è utile. Dice, cercate l'utile, e cercate l'utile altrui. Di se stesso dice, cerco non l'utile mio, ma quello dei molti, perché siano salvati. E l'altro punto chiave qui è, sia dunque che beviate, che mangiate o facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Quindi, cercare di fare ciò che è utile e edificante. Cercare l'utile altrui. E fare ciò che fai per la gloria di Dio. Significa, nella scelta di cosa fare, prendere in considerazione Dio, il prossimo e che contributo darai con quella vocazione. Il cristianesimo vede il lavoro come un atto di servizio, come essere buoni amministratori dei doni, passioni, studi e risorse che Dio ci ha affidato. Non mi sono stati dati per me soltanto, ma per permettermi di servire gli altri. Il nostro lavoro diventerà una vocazione quando lo concepiamo come il compito che Dio ci ha dato per servire gli altri. Lo vedi come un ministero di competenza, come un contribuire al benessere fisico o emotivo o spirituale delle persone attraverso un prodotto o un servizio che sarà loro utile. Per esempio, cucina un piatto al ristorante e prega il Signore, benedice la persona che mangerà questo cibo. Oppure dimostri rispetto a tutti i tuoi clienti, non solo ai più facoltosi. Oppure sei proattivo nel pensare a come l'ufficio del governo per cui lavori può essere più efficiente nel servire i cittadini. Il lavoro è il nostro incontro giornaliero con Dio nel servire l'altro. È la nostra preghiera con le nostre mani. È il nostro contributo per coltivare la terra che Dio ci ha affidato. Viviamo tutta la vita, il nostro adorare, il nostro amare, ma anche il nostro lavorare per la gloria di Dio. È una prospettiva diversa da come di solito scegliamo le nostre professioni, che spesso è scegliere ciò che mi pagherà di più, che mi darà più status e che mi piace fare. No? Il punto di riferimento qui è uno. Lavoro per servire me stesso. Non perseguiamo un obiettivo più grande di noi. Non vediamo senso nei sacrifici che ogni lavoro richiede. E finiamo per essere infelici da lunedì a venerdì. Ma noi conosciamo una strada migliore, che è vedere il lavoro come un atto di servizio, che è abbracciare i sacrifici che ogni lavoro richiede, perché sono necessari per servire gli altri e adorare Dio con le nostre mani. Hanno senso, hanno scopo. Un autore cristiano l'ha posta così. Il posto in cui Dio ti chiama è il posto dove la tua gioia profonda e la fame profonda del mondo si incontrano. Dove i tuoi doni e passioni incontrano un bisogno del mondo. Prima riflettiamo cosa ho da dare. Quali sono i miei doni? Qual è la gioia profonda che ho da offrire al mondo? Questo è diverso per ognuno di noi, perché ognuno ha le sue abilità, passioni, esperienze e istruzione. L'esercizio qui è domandarsi, pensando a chi sono, alle esperienze e abilità che Dio mi ha dato, come posso essere utile agli altri? Come posso edificare gli altri? Dio vuole usare te. Non paragonarti agli altri. Tu hai un contributo unico da dare. Probabilmente sei capace di fare 10 professioni e di specializzarti in vari dei settori di queste professioni. Ma pensa anche a qual è il mio miglior contributo. Qual è il bisogno più grande che posso affrontare? Qual è il bene più grande che io, nel contesto in cui mi trovo, nella generazione in cui mi trovo, posso realizzare? Dico questo qua, ma aggiungo anche due parentesi. Ok, sono queste. Questa riflessione ti porterà ad accettare anche ciò che non fai bene. No? Viviamo in un'epoca che dice, puoi essere chi vuoi, raggiungi l'infinito, siamo tutti campioni. Ma non possiamo essere qualunque cosa vogliamo. Non siamo tutti Brad Pitt. Non siamo tutti Cristiano Ronaldo. È da anni che credo ad Andrea di cantare nel gruppo Lode e non mi lascia. Capito? Non mi lascia. La maturità nasce dall'accettare le nostre limitazioni. Seconda parentesi, che è rivolta ai giovani e i miei coetanei di under 40. Ok? Questa. Siamo una generazione un po' viziata, che è spesso delle pretese inappropriate. Pensiamo che il lavoro esiste per renderci felici. Ci permettiamo di andare dal capo e dire cose come non mi sento realizzato in questo lavoro, oppure sono disposto a fare questa attività, ma non quella, sai, non sono i miei doni. E abbiamo l'aspettativa che l'attività si riorganizzi intorno alle nostre preferenze e disponibilità. Del lavoratore junior che dovrebbe essere lì per servire e imparare. Riconosco che il mercato di lavoro è molto difficile oggi, sì. Ma anche perché tanti giovani arrivano in modo immaturo. Non sono umili. Riuscirai a usare i tuoi doni e avere grande responsabilità dopo aver lavorato duro per una decina d'anni e aver accettato compiti umili in modo da diventare un bravo servitore che merita ricevere delle responsabilità. Paolo parla di cercare l'utile altrui. Nelle parole di quell'autore, il posto a cui Dio ti chiama è il posto dove la tua gioia profonda incontra la fame profonda del mondo. Prima guardiamo dentro, ma poi guardiamo anche fuori. Quali sono i bisogni intorno a me? Cosa non viene fatto? Come posso alleggerire i miei colleghi e contribuire alla missione della mia organizzazione? Quindi, cosa posso offrire? Quali bisogni posso affrontare? E terzo principio, fare ciò che fai per la gloria di Dio, con uno scopo e una visione più grande. Per alcuni di noi, questo significa di rimanere dove sei ora e viverlo sotto l'ottica del servizio. Per altri, forse potrà includere fare altro, o essere un mentore per qualcuno, o dare un contributo come volontario da qualche parte. Per tutti noi significa pregare, cercare l'orientamento dello Spirito e il consiglio degli altri. L'unica approvazione che conta non è quella del tuo capo, dei tuoi colleghi, del consiglio aziendale, degli analisti di mercato, ma è la voce che dice «Servo buono e fedele, hai moltiplicato i doni che ti ho dato, entra nella gioia del tuo Signore». Mio padre è un medico, un chirurgo generale, che ha lavorato in pronti soccorsi, ambulanze, più che altro di ospedali pubblici, in quartieri abbastanza poveri di San Paolo. Faceva tanti turni, di notte, a Natale, a Capodanno. Ad un punto ha provato a lavorare anche per un ospedale l'ospedale privato più prestigioso di San Paolo. Ma a quel punto il suo curriculum era quello. E non l'hanno preso. Oggi, riflettendo su questo, sono più fiero di mio padre per aver lavorato negli ospedali dei poveri di quanto non sarei stato se avesse lavorato nell'ospedale figo dei ricchi. Lo stipendio e lo status non erano gli stessi, ma ha salvato tante vite. Ha toccato tanto sangue. Ha concesso dignità a a persone molto povere. Lui per me è un esempio di una persona che ha realizzato la sua vocazione. L'obiettivo non è lo stipendio. L'obiettivo non è lo status. L'obiettivo non è la nostra realizzazione. È servire gli altri. è usare i doni che Dio ci ha dato per servire gli altri e portare gloria a Dio. E se lo fai, a volte ricevi anche dei doni inaspettati. Per mio padre era raccontare delle storie divertenti a cena. Per esempio, un suo paziente aveva un'ulcera così dolorosa che ha provato a bere di tutto, addirittura la benzina. Mio padre ha domandato, ha aiutato? No, dottore, mi ha fatto malissimo. Un altro suo paziente è arrivato con l'aria pubblica tutta bruciata. Mio padre ha detto, cosa è successo? E lui, dottore, sai, avevo dei vermi, sai, laggiù. Un amico mi ha detto di gettare un po' di alcol e dare una piccola fiammeggiata. Poverino, è arrivato tutto bruciato. Quando usi i tuoi doni per servire gli altri e portare gloria a Dio, a volte porti anche delle storie divertenti per i figli a casa, no? La ragazza ha fatto tante risate immaginando questa fiammeggiata. Passiamo al terzo punto, quindi definire la vocazione, discernere la vocazione e ora radicare le nostre vocazioni. La vita è corta, la vita è lunga. Dobbiamo radicarci per fiorire a lungo andare. Immaginare la tua vita non per mesi, ma per decenni. Non pensare soltanto ai nostri contributi individuali, ma a ciò che possiamo fare insieme. Troviamo questi tre ingredienti: il tempo, stabilire radici nel territorio e lavorare in rete, nella lettera che il profeta Geremia mandò agli esiliati in Babilonia, che erano tentati a vivere in modo improvvisato, non vedere senso in quella fase e pensare e avere la mente nella fase di vita successiva. Sono alcuni dei segreti della grande influenza del popolo ebreo nel corso della storia. Sono pochi, ma hanno un impatto molto grande. Sono 0,002% della popolazione mondiale, ma hanno ricevuto il 20% dei premi Nobel. No? Ecco un po' di principi dietro questo. Scrive il profeta Geremia. Così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele, a tutti i deportati che io ho fatto condurre da Gerusalemme a Babilonia. Costruite case e abitatele. Piantate giardini e mangiatene il frutto. Prendete mogli e generate figli e figlie. Prendete mogli per i vostri figli. Date marito alle vostre figlie perché facciano figli e figlie. Moltiplicate laddove siete e non diminuite. Cercate il bene della città dove io vi ho fatti deportare e pregate il Signore per essa, poiché del bene di questa dipende il vostro bene. Fioriamo a lungo andare se mettiamo radici. Se non viviamo in modo improvvisato, ma costruiamo case, piantiamo giardini, abbiamo figli e pensiamo ai figli dei nostri figli, cioè alle istituzioni necessarie. Gli asili nido, alle scuole, i negozi, i supermercati, i trasporti, gli ospedali, eccetera. Quando non creiamo un ecosistema di sopravvivenza, ma uno che servirà generazioni. Qui ci sono tre ingredienti per avere un impatto genuino: il tempo, il territorio e lavorare in rete. Geremia dice: pensate a lungo termine, costruite case, piantate giardini, date marito alle vostre figlie. Non pensare alla tua vita soltanto, ma anche alla prossima generazione. E poi quella che verrà ancora. Tendiamo a sovrastimare ciò che Dio può fare attraverso di noi in un anno. Ma tendiamo a sottostimare ciò che Dio può fare attraverso di noi in decenni. Ripeto, tendiamo a sovrastimare ciò che Dio può fare attraverso di noi in un anno. Ma tendiamo a sottostimare ciò che Dio può fare attraverso di noi in decenni. Dobbiamo perseverare. In 10-20 anni si può fare tanto. Gli studiosi dicono che ci vorranno 10.000 ore per padroneggiare un mestiere. 10.000 ore di lavoro e studio che equivalgono a 10 anni di impegno serio. Diventi bravo in qualcosa dopo 10 anni. Diventi un punto di riferimento in quella vocazione dopo 30 anni di servizio. Il tempo è necessario. Dobbiamo studiare, sperimentare, fallire varie volte. Il fallimento è importante, ha un luogo. Vuol dire che stiamo provando nuove cose. Dobbiamo fallire diverse volte prima di riuscire a padroneggiare un mestiere. Oggi pensiamo che occorre avere un'idea geniale, frutto di un momento geniale di ispirazione. Ma queste idee sono frutto di tanti tentativi non riusciti. E poi ci vuole tanto sforzo per implementarle, migliorarle, superare gli ostacoli e perseverare. È la storia di tanti imprenditori. Prima di lanciare un'attività di successo, hanno avuto tanti flop. E quel successo richiede decenni di perseveranza. Sia per individui, sia per i cambiamenti sociali. Cito qui l'autore che ha scritto che l'unico modo per cambiare cultura è crearne di più, che ho citato nell'incontro precedente. Ecco una cosa che scrive in un altro suo libro. La legge basilare di un cambiamento culturale, l'unico modo per cambiare cultura è crearne di più, si applica allo stesso modo anche alle istituzioni. Finché non vengono create nuove istituzioni, il potere di quelle vecchie può durare per decenni, per generazioni. Occorreranno almeno 3 generazioni perché queste nuove istituzioni siano davvero radicate nella società. 3 generazioni, i figli dei nostri figli. Stiamo costruendo opera affinché possa dare un contributo a Roma oggi, nel 2050 e nel 2100. In un anno facciamo un po'. In 10 anni facciamo un po' di più. In 100 anni i nostri nipoti faranno tantissimo. Sarà bello vederlo, eh? L'altro ingrediente di Geremia è stabilire radici nel territorio. Parla di costruire case, piantare giardini e pregare per la Babilonia. Invece di vivere come turisti o come nomadi, stabiliamo radici. Creiamo relazioni. Cerchiamo il bene della città dove Dio ci ha portato. Noi vogliamo amare la nostra città. Trasformare le lamentele in impegno per una Roma migliore. Tu non sei qui a caso. Dio ha uno scopo, uno proposito per te che non è solo individuale, non è solo per la tua famiglia, ma anche per la nostra città. Stabilisci radici per davvero. Se sei venuto a Roma per un anno, forse, considera rimanere per un altro anno. O se sei venuto per una fase di vita, considera comprare casa, crescere i figli e fare di Roma la tua casa per tutta la tua vita. La città è strategica. Ciò che accade nella capitale determina la direzione della nazione. Ciò che accade a Roma plasma la visione della religione di tutto il mondo. Rimaniamo. Stabiliamo radici. Serviamo la nostra città. Avremo un impatto quando smetteremo di improvvisare e ci impegneremo a servire e amare un posto per decenni. Ecco un'altra citazione. La vita adulta è vissuta al suo meglio quando la si vive prendendo impegni e scegliendo di rimanerne fedeli. Gli impegni verso una vocazione, una famiglia, una filosofia o fede e verso una comunità. La vita da adulti significa fare promesse ad altri ed essere fedeli a queste promesse. Geremia ci insegna a pensare in decenni, mettere radici e, terzo, lavorare in rete. Oggi abbiamo questa visione che la storia è mossa da individui brillanti. Non è vero. Intorno a quell'individuo c'è sempre una rete di persone che uniscono i loro sforzi e hanno un grande impatto insieme. Non si arriva ad avere il 20% dei premi Nobel con individui soltanto, ma perché la comunità è brillante. Funziona, si sostiene a vicenda. Il grande protagonista della storia non sono individui, ma reti di persone che creano movimenti e lanciano istituzioni. C'è chi organizza, chi sogna, chi comunica, chi sostiene, chi mobilita altri, chi insegna alla nuova generazione. L'individuo è importante, sì, ma quando lavora in sintonia per compiere una visione condivisa. Ecco un'altra citazione che mette questi 3 ingredienti insieme. Dice che la cultura cambia non con individui brillanti, sradicati dal contesto e in poco tempo, ma con reti di persone che sono diventate bravi in ciò che fanno, l'autore le chiama elite, lavorano in sintonia. Ecco qua. Contro questa visione della storia e della cultura centrata sull'idea di un grande uomo, avrei da argomentare che l'attore principale della storia non è il genio individuale, ma piuttosto le reti di persone e di nuove istituzioni che nascono da queste reti. In sintesi, quando le reti di elite in vari e sovrapposti cambi della cultura e della sfera sociale si incontrano insieme con le varie risorse e agiscono per uno scopo comune, la cultura cambia e cambia profondamente. Persistere nel tempo è essenziale. Molto poco accade di significativo in 3 o 5 anni. Pensare in decenni, mettere radici e lavorare insieme per costruire una storia di successo collettiva per il bene della città. Passiamo allora alla parte finale, perché la domanda che nasce è: come sostenere tutto questo? È una visione grande, è a lunga durata. Vogliamo dare un contributo collettivo e duraturo. Come rinnovare il nostro spirito e senso di vocazione nel lungo termine? Quindi concludo parlando di 3 pratiche spirituali. La prima è la preghiera. E preghiera non solo per noi stessi o per le nostre famiglie. Pregare anche per la città, per il tuo luogo di lavoro, per la nostra nazione. Rileggo qui una frase di Geremia. Cercate il bene della città dove io vi ho fatto deportare e pregate il Signore per essa, poiché dal bene di questa dipende il vostro bene. Quando preghiamo per la città e per le persone intorno a noi, riacquisiamo la nostra visione. Li vediamo dalla prospettiva di Dio, con compassione. Desideriamo il bene della città. Preghiamo per il benessere del nostro capo, colleghi, dipendenti e clienti. Rinnoviamo il nostro amore e la nostra visione vocazionale. Il nostro cuore tende a perdersi e focalizzare se stesso. Ma la preghiera rinnova il nostro cuore. Quando preghiamo, Signore, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, anche nel mio luogo di lavoro, anche nella mia professione. E quando riapri gli occhi, vedi le cose con compassione. Riacquisisci l'amore per chi sta intorno a te e l'impegno di servirli. È la prima pratica, la preghiera. La seconda è il riposo. No? Stiamo correndo una maratona. Vogliamo rimanere freschi per 50 anni di lavoro, volontariato, crescere i figli, fare il mentore per altri e contribuire ad un mondo migliore. Il riposo, ovviamente, è fondamentale. Dio ci ha dato un ritmo specifico, così non lo tralasciamo. Ci comandò a lavorare 6 giorni e riposarci il 7º giorno. Prendere un giorno insieme a Dio e alle persone che amiamo, che poi ci rinnova, che ci fa riacquisire il nostro centro, che rinnova il nostro cuore. Così possiamo tornare al lavoro con voglia di benedire le persone che incontreremo lì. La preghiera, il riposo. E poi la terza pratica è la generosità. Usare il frutto del nostro lavoro per benedire anche altri. La generosità concede senso al nostro lavoro. Vediamo il nostro sudore, benedire altri. La generosità ci permette anche di unire gli sforzi e fare di più insieme. Anche qui Dio ci ha dato un comandamento molto saggio. Non un importo fisso che sarebbe troppo per chi ha poco. È troppo poco per chi ha tanto, ma un percentuale, in modo che ognuno dà in proporzione a ciò che ha e riceve molto più di quanto dà, dai contributi di tutti messi insieme. La decima, il 10% di ciò che Dio ci provvede. Non c'è niente che io acquisti o paghi con più gioia di ridonare al Signore il mio 10%. Sapere che sarà usato per servire le persone e aiutarle a conoscere Dio. Faccio la mia offerta e dico: Signore, questa è per te. Moltiplicala e benedici tanta gente. È parte della nostra adorazione, così come le canzoni che noi cantiamo e le preghiere che noi facciamo. Vogliamo che le risorse che Dio ci dà da amministrare sulla terra contribuiscano alla predicazione del Vangelo, a sostenere i ministeri e a curare le persone. È una disciplina che diciamo sempre che di chi è già un seguace di Gesù. Se stai ancora esplorando se la fede cristiana è per te, non sentirti obbligato a donare niente, no. È un privilegio di noi che abbiamo ricevuto tanto da Gesù. Di noi che siamo famiglia. Così provvediamo alla famiglia, così possa servire noi le nostre famiglie e raggiungere tanti altri. Affinché il nostro successo individuale contribuisca a un successo collettivo più grande. Leggo un brano finale. Infatti, voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché, mediante la sua povertà, voi poteste diventare ricchi. È la ragione per cui noi doniamo e viviamo e lavoriamo per servire altri, perché Dio non ci ha dato la sua decima, ma tutto ciò che aveva, se stesso, il suo unico figlio. Doniamo perché Gesù si donò per noi. Perché Gesù, che aveva tutto, si è fatto povero per noi, affinché noi possiamo essere ricchi di buone azioni. Affinché possiamo lavorare con i nostri doni per il bene altrui e per la gloria di Dio. Gesù redime il nostro lavoro. Lavoriamo con scopo, lavoriamo con visione e insieme vediamo il nostro lavoro avere un impatto più grande dei nostri sforzi individuali. Portiamo a Gesù i nostri 5 pani e 2 pesci e lo vedremo moltiplicarli per sfamare moltitudini.